Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato firmato pochi minuti fa, come è noto, su proposta mia del Ministro della Salute, e sarà vigente dal 6 di marzo al 6 di aprile.
Abemus, care ascoltatrici, cari ascoltatori, novum di PCM, questo è il primo dell'era Draghi, era tanto atteso, è comunque in forma appunto di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ci sono, a dir la verità, grandi novità rispetto alle regole e alle restrizioni che abbiamo conosciuto fin d'ora. Riguardano più che altro le scuole, la chiusura o l'apertura delle scuole a seconda dei parametri, dei criteri, del livello di contagio nei vari territori, città e regioni. Di questo parleremo, cercheremo di approfondire, comunque di fare un riepilogo delle regole principali. Questo durerà, questo nuovo DPCM entrerà in vigore dal 6 marzo e andrà avanti sino al 6 aprile, quindi includerà anche Pasqua e Pasquetta, saranno praticamente 30 giorni, 6 marzo, 6 aprile, quindi scenderemo un pochino più nel dettaglio. Poi naturalmente parleremo dei dati aggiornati per quanto riguarda il coronavirus e per alleggerire, dopo vari temi, parleremo anche di un record di cyberattacchi nel mondo nel 2020 che hanno preso nel mirino anche la produzione dei vaccini. Parleremo, ci collegheremo con Sanremo, anzi possiamo magari alzare un attimo, sentiamo, si è appena alzato il sipario, vedo Fiorello che corre tra le sedie vuote di quello che doveva essere lo spazio per il pubblico, come sapete per misure di sicurezza non c'è.
Tu c'hai pure tu l'elastico?
Sì, anch'io l'elastico.
Ho avuto un'idea?
Sì.
Allora, facciamo una gara tra cantanti? Cioè tipo, adesso dei cantanti cantano, le giurie le giudicano, e poi vince uno, mi devo andare a levare subito, sì, perché mi guarda e non mi riconosco.
Fiorello, si chiama Festival di Sanremo.
Esattamente.
Un po' versione Achille Lauro con Amadeus. Vabbè, poi ci torneremo. Tanto così per dare un piccolo accenno a un evento che per molti era atteso, comunque un evento importante, tradizionale italiano, che dà un po' di senso di minimo ritorno alla normalità, anche se una normalità, diciamo, un pochino a metà, se non di più. 349-238-6666 è come sempre il numero per i vostri WhatsApp e per i vostri commenti. Qui Effetto Notte, 349-238-6666, altrimenti come sempre pagina Facebook di Effetto Notte. Draghi firma il suo nuovo primo DPCM, scuole tutte chiuse nelle zone rosse, nelle altre si chiude se si registrano più di 200 casi ogni 100.000 abitanti, ma a decidere saranno regioni e comuni. Cade il divieto, scusate, di asporto di bevande dopo le 18. I dati aggiornati sul coronavirus in Italia sono 17.083 i nuovi test positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 343, il tasso di positività scende al 5,1%. Boom di contagi in Emilia-Romagna, aumentati del 70% i contagi a scuola. Bologna e Modena in zona rossa da giovedì, così come Ancona da domani. In Piemonte in rosso altri 14 comuni, tutta la Valle del Po. Nigeria, liberate le 279 studentesse rapite da una scuola. Nessun riscatto, ma l'aiuto di alcuni banditi che si sono pentiti. Il caso Navalny, sanzioni americane contro dirigenti russi, per i servizi americani dietro all'avvelenamento c'è Putin. Attacchi informatici nel 2020, record globale pari a due volte il PIL italiano, anche i vaccini nel mirino. Sul sipario a Sanremo, in gara 13 campioni, Rama, dopo che uno dei membri del suo staff è risultato positivo al Covid, deve probabilmente essere sostituito. Partiamo quindi dal nuovo DPCM anti-Covid, Draghi lo ha firmato oggi, sarà in vigore da sabato al 6 aprile, quindi dopo Pasqua. La principale novità riguarda le scuole, saranno tutte chiuse nelle zone rosse o dove l'incidenza del virus è di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Le nuove regole sono state illustrate a Palazzo Chigi dai ministri Speranza e Gelmini e dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Ci sono segnali robusti di ripresa della curva, ha detto il ministro della Salute, mentre ministra delle Regioni Gelmini ha sottolineato il cambio di metodo e di condivisione rispetto al governo Conte delle nuove norme. E siamo all'andamento del coronavirus in Italia. Sono, come avete sentito, 17.083 i test positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, e le vittime sono ancora tante, 343. Un contesto che invita quindi a non abbassare la guardia mentre prosegue, seppure a rilento, il piano vaccinale. Continua la corsa dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore oltre 17.000 nuovi positivi a fronte dei 13.000 del giorno precedente, ma il tasso di positività cala 5,1 contro il 7,7, anche se sempre in aumento su base settimanale. Crescono le vittime, 343, e anche i ricoveri. Intanto, per la prima volta, è isolata a Brescia la variante nigeriana, che potrebbe essere resistente agli attuali vaccini, varianti che spingono sulla diffusione dei contagi. In Emilia-Romagna a febbraio quelli a scuola sono aumentati del 70%. Bologna e la sua provincia, dove a preoccupare sono soprattutto gli ospedali al collasso, sarà zona rossa da giovedì fino al 21 marzo e dalle 8 di domani zona rossa anche in tutta la provincia di Ancona, per ora solo fino alla scadenza del DPCM il 5 marzo. Continua ad essere a macchie la Lombardia, anche qui si fanno i conti con le varianti, quella inglese è presente nel 64% dei positivi. Da domani arancione rafforzato con scuole in presenza chiuse ad eccezione degli asili nido per l'intera provincia di Como e altri 49 comuni, 18 del Mantovano, 13 del Pavese, 10 della provincia di Milano. La provincia di Brescia, che aveva già queste restrizioni, le manterrà per un'altra settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Le forze armate saranno centrali per accelerare le vaccinazioni nel nuovo piano voluto dal premier Draghi e partono le prime prove tecniche nei drive-thru della difesa. Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, dove è stata allestita dall'esercito la prima struttura di questo tipo. L'iniziativa, la prima in Italia, sarà replicata in accordo con le ASL che ne fanno richiesta in altri drive-thru già allestiti dalle forze armate per i tamponi. E sono state avviate anche le somministrazioni nelle carceri. La ministra della giustizia Marta Cartabia.
Oggi è urgente che la somministrazione delle vaccinazioni già iniziate in alcune realtà carcerarie da alcune settimane prosegua velocemente.
Ed è polemica per la decisione della regione Lombardia, dove sono state somministrate 700.000 dosi, pari al 64% di quelle disponibili, di vaccinare da oggi prima il personale delle 14 università regionali per un totale di 15.000 persone, mentre continuano ad aspettare gli insegnanti di asili, elementari e medie, nonostante si registri un'impennata di contagi nelle aule scolastiche dei più piccoli. Tra chi invece potrebbe farlo e non lo fa, come i due infermieri liguri contagiati dopo aver rifiutato il vaccino, l'INAIL chiarisce che hanno comunque diritto all'infortunio sul lavoro. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E alla vigilia del passaggio in zona arancione rafforzata di tutti i comuni della provincia di Como, stiamo parlando di Lombardia, di 18 comuni della provincia di Mantova, di 9 comuni della provincia di Cremona, compreso il capoluogo, di 13 comuni della provincia di Pavia e di 10 comuni della città metropolitana di Milano, continua a peggiorare la situazione pandemica in tutta la Lombardia. Poi un'altra ampia zona rossa per l'emergenza Covid sarà creata invece in Piemonte, secondo quanto si apprende questa sera, comprende 12 comuni della Valle del Po nel Cuneese e 2 nel torinese legati al focolaio di Cavour, dove la stretta anticontagi è in vigore da sabato scorso, provincia di Torino. Poi, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, oltre alle province di Modena e Bologna in zona rossa, quella di Reggio Emilia da giovedì 4 marzo entra in arancione scuro. Nelle Marche, provincia di Ancona in zona rossa da domani. E poi, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il presidente di regione Fedriga dice che Pordenone e Trieste sono ancora aree dove l'incidenza dei contagi non è esplosa, mentre l'indice è alto e preoccupante nell'ex provincia di Gorizia e ancora di più di Udine, quindi domani annuncia un'ordinanza rigorosa. Il tema dei vaccini: potrebbe arrivare presto un nuovo vaccino. L'Agenzia Europea del Farmaco convocherà una sessione straordinaria l'11 marzo per esamminare l'autorizzazione del vaccino Johnson & Johnson, che sapete ne basta una dose sola, che intanto ha stretto una collaborazione con l'altra grande casa farmaceutica, la Merck, per produrre più vaccini. La Merck infatti dedicherà a questo vaccino due dei suoi impianti negli Stati Uniti. Questo appunto negli Stati Uniti, intanto in Europa si consuma lo strappo.
Austria e Danimarca voltano le spalle a Bruxelles e guardano a Israele per produrre vaccini anti-Covid. Vienna, a Copenaghen e negli altri paesi del gruppo First Mover, annuncia il cancelliere austriaco Kurz, in futuro non faranno più affidamento sull'Unione Europea e insieme con Tel Aviv produrranno vaccini di seconda generazione contro le mutazioni del coronavirus. I tre paesi faranno insieme anche la ricerca sulle cure. A spingere Austria e Danimarca allo strappo sul programma europeo di acquisto dei vaccini anti-Covid destinati a 27 paesi dell'Unione sono i ritardi accumulati e le lentezze dell'Agenzia Europea del farmaco nel dare il via libera ai vaccini. Bruxelles incassa la scelta di Vienna e Copenaghen. Decisione legittima, dice un portavoce della Commissione. Il Covid, spiega, colpisce tutto il mondo ed è bene imparare dagli altri. La Lega va all'attacco. Vienna, sostengono gli europarlamentari, certifica il fallimento della strategia dell'Unione contro il coronavirus. La Germania, intanto, per fronteggiare l'avanzata della pandemia, sta pensando di estendere il lockdown in vigore dal 16 dicembre fino al 28 marzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nessun riscatto, parliamo della Nigeria, delle ragazze che sono state rapite ieri, nessun riscatto e l'aiuto di rapitori pentiti per la liberazione, per fortuna, di queste 279 studentesse rapite dai loro dormitori di una scuola superiore a Yangebe in Nigeria.
Liberate senza pagare alcun riscatto. L'accordo per il rilascio delle 279 studentesse rapite venerdì scorso dai dormitori di un collegio a Yangebe, nel nord-est della Nigeria, è stato raggiunto ieri prima delle 16, ma le ragazze sono state rilasciate all'alba di oggi. Stanno tutte bene e ora sono al sicuro nel palazzo del governo dello stato di Zamfara, dove saranno sottoposte a controlli medici e ad un'alimentazione equilibrata per riprendersi prima di essere riconsegnate alle rispettive famiglie. Intanto, sempre in Nigeria, ad un migliaio di chilometri di distanza, alcuni terroristi del gruppo dello Stato Islamico in Africa Occidentale, una costola di Boko Haram dal 2016, hanno invaso la città di Dikwa, attaccando simultaneamente un campo militare e una base delle Nazioni Unite. 25 operatori umanitari hanno trovato riparo in un bunker. Per respingere l'assalto dei jihadisti e allontanarli dalla base ONU, che è stata incendiata, sono stati inviati sul posto rinforzi militari, due caccia e un elicottero da combattimento. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo agli Stati Uniti, che annunciano sanzioni contro alti dirigenti russi in risposta all'avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Le misure colpiscono in particolare 7 responsabili di alto livello, 7 responsabili russi, sono state decise in stretta collaborazione con i nostri partner dell'Unione Europea, dicono gli Stati Uniti, come un chiaro segnale inviato a Mosca. Così ha spiegato un dirigente americano protetto dall'anonimato. I servizi di intelligence americani hanno concluso che dietro l'avvelenamento di cui è stato vittima l'oppositore c'è il governo Putin e chiedono la liberazione immediata di Navalny. Ora in Francia, dove ci sono numeri impressionanti raccolti dalla commissione che indaga sugli atti di pedocriminalità nella Chiesa di Francia degli anni 50.
Potrebbero essere almeno 10.000 i casi di abusi sessuali su minori avvenuti nella Chiesa cattolica francese dagli anni 50 ad oggi. A lanciare l'allarme la commissione indipendente incaricata dell'inchiesta, che a settembre presenterà un rapporto definitivo sul problema della pedofilia nella Chiesa di Francia. La stima resta quindi provvisoria, anche se è cresciuta notevolmente rispetto ai 3.000 casi annunciati nel giugno scorso. Le indagini si basano sulle oltre 6.500 testimonianze raccolte fino ad oggi attraverso un apposito numero verde, a cui si aggiunge un minuzioso lavoro sui documenti custoditi negli archivi delle diocesi. C'è stato in un certo numero di istituzioni cattoliche o di comunità religiose un vero sistema di abusi, sebbene in numero ridotto, ha detto Jean-Marc Sauvé, responsabile dei lavori. Sollievo da parte delle vittime, che finalmente vedono un riconoscimento delle loro denunce. In Francia stiamo cominciando a prendere consapevolezza dell'importanza del fenomeno, ha dichiarato a France Info François Deveau, fondatore dell'associazione La Parola Liberata. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Crisi, economia e povertà, i dati sono allarmanti e confermano quello che subito dall'inizio della pandemia un anno fa si era cominciato a vedere, ma ciò che rivela l'indagine che si intitola La condizione economica femminile in epoca di Covid-19, realizzata per quanto riguarda l'Italia da Ipsos per WeWorld, organizzazione italiana che difende da 50 anni i diritti di donne e bambini, è davvero il panorama catastrofico. Le donne, senza distinzione di età e area geografica, sono di fatto le principali vittime economiche e sociali della pandemia. Una su due ha visto peggiorare la propria situazione economica negli ultimi 12 mesi, molti hanno perso proprio l'indipendenza economica. E a proposito di violenza sulle donne, non solo c'è stata la manifestazione di cui abbiamo parlato ad Albenga, un'altra biella, ma si parla di un'organizzazione organizzata da uomini a Roma. Ora anche diversi sindacalisti scendono in campo contro la violenza maschile sulle donne, facendo un appello esplicito agli uomini. Cari uomini, abbiamo abbiamo un problema, dicono il problema è la violenza maschile contro le donne, e se non possiamo più far finta di niente, scrivono i segretari generali di SIP, CGL, FNP, CISL e WILP, Ivan Pedretti, Piero Regazzini e Carmelo Barbagallo, dicono perché siamo noi uomini violenti, non ci sono scappatoie, è una violenza strutturale che ha radici profonde e tante facce, il femminicidio è solo quella più estrema e più visibile. La parità di genere, continua questo appello di uomini, sottoscrivibile all'indirizzo www.abbiamounproblema.it, perde di senso, dicono, se si trasforma in un artificio retorico. Dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo uscire dal torpore e dall'indifferenza dei nostri pensieri, delle nostre intenzioni. Come uomini dobbiamo metterci la faccia e rompere quel silenzio assordante nel quale siamo colpevolmente avvolti. Deve arrivare per noi il tempo della consapevolezza e della responsabilità e di una modifica radicale della società che è ancora profondamente patriarcale, sessista e maschilista. Quindi lanciano questi sindacalisti una manifestazione per il prossimo 8 marzo in Piazza del Popolo a Roma dalle 14. Si moltiplicano, e per fortuna, anche se sono ancora poche, ma molto significative queste manifestazioni, questi appelli lanciati da uomini. E poi c'è questo rapporto dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Nel 2020 si è registrato un record di attacchi informatici a livello mondiale. Sono stati oltre sono stati moltissimi quelli gravi, il 12% in più rispetto al 2019, con danni pari a due volte il PIL italiano. Il 10% dei cyberattacchi ha sfruttato il tema Covid-19, nel mirino anche lo sviluppo dei vaccini, e di questo nel corso di questa puntata parleremo. È morto Bunny Wailer, leggenda giamaicana del reggae, membro fondatore dei Wailers. Il nome, dall'anagrafe Neville Livingstone, è indissolubilmente legato a quello di Bob Marley, che conobbe da bambino e col quale fondò i Wailers. Trio composto anche da Peter Tosh, Bunny Wailer era nato a Kingston ed aveva 73 anni. Di musica, ecco, poi volevo ricordare anche naturalmente che è morto il grande DJ di fama internazionale Claudio Coccoluto, che lottava da un anno per una grave malattia, e adesso prosegue invece il Festival di Sanremo sul palco, senza pubblico, con gli applausi registrati, insomma, questa difficile edizione numero 71 che poi in buona parte seguiremo, soprattutto dopo. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, WhatsApp al 349-238-6666, ci sentiamo a momenti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E come notizia principale, naturalmente, voglio partire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dal nuovo DPCM. Il primo DPCM dell'era Draghi, era tanto atteso, è arrivato. Sarà in vigore dal 6 marzo prossimo, oggi è il 2, quindi tra 4 giorni entra in vigore, fino al 6 aprile, durerà un mese, 30 giorni. Il Presidente del Consiglio oggi lo ha firmato, però non è stato lui in persona a illustrarlo, a presentarlo oggi, come faceva di consueto il suo predecessore Giuseppe Conte, ma in conferenza stampa oggi hanno parlato il ministro della Salute Speranza e la ministra per gli affari regionali Gelmini, poi era presente anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Allora, adesso avete sentito appunto che Speranza ha detto che purtroppo la curva dei contagi continua a salire. Risentiamo allora nella conferenza stampa alcuni passaggi.
Questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato firmato pochi minuti fa, come è noto, su proposta mia del Ministro della Salute, e sarà vigente dal 6 di marzo al 6 di aprile.
Quindi avete sentito appunto Speranza che ha detto che è stato firmato pochi minuti fa, ma intendeva naturalmente oggi in giornata, era un passaggio di oggi questo, e ci ha tenuto a dire sia Speranza che la ministra Gelmini che è frutto questo DPCM di un confronto dentro il Parlamento, ma anche con le regioni e con gli enti locali.
È un DPCM frutto di un confronto importante, prima di tutto con il Parlamento, c'è stato come sempre un passaggio sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, c'è stato un lungo confronto con le regioni e c'è stato come sempre un confronto che noi riteniamo molto importante col nostro comitato tecnico scientifico, che voglio ringraziare per il lavoro importante svolto in questi giorni.
E poi la ministra Gelmini, anche lei a sua volta, ha voluto ancora una volta ribadire che non è un DPCM last minute, nel senso che cambierà il metodo, non si dirà poche ore prima che cosa succede e soprattutto non entreranno in vigore i vari DPCM o comunque le restrizioni dalla domenica, come succedeva appunto in passato, ma da lunedì, in modo che tutti si possano organizzare.
Non è il DPCM last minute. Il Presidente Draghi in particolare, ma tutta la maggioranza, hanno fortemente voluto un cambio di passo nei tempi e nel metodo.
Nei tempi e nel metodo. Allora, a questo punto voglio salutare il professor Alfonso Celotto, grande costituzionalista di nostra fiducia. Professore, buonasera.
Grazie del grande, buonasera.
Professore, allora, se volessimo un po' sintetizzare, mi sembra che non ci siano grosse novità rispetto alle restrizioni che abbiamo conosciuto sin qui. Allora, Speranza ha detto restano le fasce a rischio a colori, anche se adesso c'è per esempio la Sardegna che è in fascia bianca, è una introduzione recente questa della fascia bianca, comunque continua quindi la divisione per colori. Dopodiché Speranza ha detto tutto questo perché ci sono segnali robusti di ripresa della curva dei contagi e forse la più grossa novità è che riguarda la scuola, nel senso che nelle zone rosse la scuola sarà sempre chiusa. Sarà chiusa anche dove il contagio, l'incidenza del virus è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Poi per quanto riguarda la scuola parleremo poi in un altro blocco. Allora, professor Celotto, che cosa possiamo aggiungere? Soprattutto che forse per Draghi l'importante, il cambio di passo è che ci saranno interventi tempestivi e mirati, molto parcellizzati, come ho elencato per esempio all'inizio nella sintesi della giornata, varie città e vari territori tra Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, insomma, che diventano rossi o arancione scuro. Prego.
Allora, in sostanza il sistema è lo stesso di quello che conosciamo da novembre, quindi ormai siamo abituati alle zone a colori, è un sistema che possiamo dire si è raffinato, nel senso che non abbiamo più soltanto i tre colori divisi per regione, ma abbiamo cinque colori, perché abbiamo anche il bianco e l'arancione rinforzato, ma soprattutto abbiamo una differenziazione di tanti piccoli territori in zona rossa, a me ne risultano addirittura più di 400 ormai in Italia. Perché? Perché si vuole cercare di dare una risposta differenziata, sempre per contemperare esigenze sanitarie, esigenze sociali ed esigenze economiche. La novità principale è che abbiamo la zona bianca. In zona bianca ci sono i ristoranti aperti la sera, in zona bianca il coprifuoco inizia più tardi, restano vietati in zona bianca praticamente gli assembramenti, quindi anche all'aperto, fiere, congressi, stadi, discoteche, e ci sono protocolli che consentono di riaprire in parte le palestre. Per il resto le misure hanno piccoli adattamenti, per esempio c'è prevista dal 27 marzo questa riapertura almeno in parte di musei, teatri e cinema, anche questa è un segno di ottimismo. Poi per esempio nelle zone rosse vengono tenuti chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici, mentre per esempio sull'estero c'è questo ampliamento dei voli COVID tested, cioè con tampone in ingresso e in uscita per favorire una ripresa. D'altra parte qui stiamo andando abbastanza verso un sistema di passaporti sanitari e corridoi sanitari, anche l'Unione Europea ce lo indica.
Sì, sì. A metà marzo prenderà una decisione, in effetti, l'Unione Europea. Professor Celotto, vedo che però già sta destando delle polemiche il fatto che in tutte le zone, di qualsiasi colore siano, è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Quindi i bar in pratica non avranno più il divieto dopo le 18 di vendere da asporto le bevande. Vedo che il presidente dei sindaci, De Caro, oltre che presidente di Bari, dice che con una mano si chiudono le scuole, con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi dei bar.
sì,
i locali frequentati
misura...
più dai ragazzi. Quindi dice, mi sembra un paradosso e lo vedo anche abbastanza irritato di questa cosa, insomma.
Guarda, è una misura questa abbastanza contraddittoria, cioè è chiaro che in questo DPCM abbiamo restrizioni con tutte queste piccole zone rosse, restrizioni con l'arancione rafforzato, alcune chiusure e poi ci sono, per contemperare le esigenze, questa cosa sul divieto dell'asporto, anche la questione per esempio delle zone bianche o della riapertura dei cinema. Le seconde case vengono invece un po' più chiuse perché non ci si può più andare in zona arancione, in zona rossa. A me pare che ovviamente il governo Draghi si è appena insediato. Questo sistema ormai delle zone a colori, nella sua differenziazione, nel suo dettaglio, stia diventando veramente un po' complicato a stare indietro. Perché ormai tutta questa differenziazione veramente non si sa più a chi chiedere e a chi sapere bene cosa fare.
E io chiedo a lei e al dottor Laquaniti, anche Girolamo Laquaniti, che saluto, portavoce,
portavoce
dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Bentornato Laquaniti.
Bentrovati, grazie,
ecco,
grazie agli ascoltatori.
A proposito di zona arancione, residenze, seconde case, anche un ascoltatore Adam dice: cara Roberta, nel nuovo DPCM è ancora presente il concetto di abitazione che non coincide con la residenza? Questa cosa fa impazzire un po' tutti, in effetti è sempre un po' complicato da spiegare, da capire. Ci proviamo,
sì, allora, il concetto sia di residenza che di domicilio che di abitazione è rimasto anche in questo DPCM. È sempre quindi consentito il rientro al luogo di residenza, domicilio o abitazione. Sulle seconde case, come diceva bene il professor Celotto, sì se siamo in zona bianca, gialla, arancione, no se siamo in zona di arancione rafforzato o arancione scuro che dir si voglia, e in zona rossa, ricordandoci sempre che vale solo per il nucleo familiare che ha titolo a stare in quella seconda casa, in quella abitazione. Diciamo che questo concetto, che giuridicamente è stato introdotto proprio col nuovo DPCM, serve per risolvere quelle questioni di tante persone che magari per ragioni di lavoro, di studio, hanno dei luoghi dove di fatto vivono magari per due giorni alla settimana, mantenendo la residenza e il domicilio da un'altra parte. Fondamentale cos'è? Cosa rimane fondamentale? Il fatto che quell'abitazione sia di nostra esclusiva utilizzo e che venga utilizzata solo ed esclusivamente con nucleo familiare convivente. Ogni tanto qualcuno fa confusione anche dicendo: ma tanto ci vado con i miei figli, ma se i figli sono grandi e non convivono più con noi non vale il grado di parentela, vale il concetto di soggetti conviventi, quelli che si trovano sullo stato di famiglia, ecco, per semplificare.
Quindi però lei diceva appunto, se siamo in zona gialla, zona arancione, si può andare nella seconda casa, se poi si è in zona arancione rafforzato o rossa no, ma se lì si ha in una casa, si abita in una casa di solito appunto, quindi diceva, perché si lavora e poi si raggiunge la propria residenza, anche se fosse in zona arancione scuro si può raggiungere sempre la propria residenza, dottor Laquaniti?
In quel caso sì, il rientro al luogo di residenza o al luogo di domicilio o all'abitazione appartiene a quel... altri motivi per potersi spostare anche fuori da regione, così come il lavoro, la necessità o la salute.
Vedevo poi che è stato istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della Salute con componenti in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, delle regioni, delle province autonome, del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e del Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione e aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico in considerazione anche delle nuove varianti. Questo, professor Celotto, sempre nell'ottica, rispetto magari al passato, di voler condividere il più possibile le decisioni, no? In modo più concertato.
No, sicuramente questo è un segnale importante, cioè sia aver anticipato il DPCM, questo DPCM in discussione da una settimana, sia il fatto che entri in vigore soltanto il lunedì successivo, sia portarlo in Parlamento, discuterlo con le regioni. Giustamente si cerca di coinvolgere tutte le componenti dello Stato e questo è un segnale di passo importante. Cioè, sulla comunicazione Draghi veramente sta subito indicando la nuova via. Cioè fa poche cose, le comunica adeguatamente dopo che le ha fatte e cerca di dare al governo questa impronta anche di unitarietà, questo è molto importante. Però ovviamente sappiamo che la situazione è ancora difficile, i cittadini ormai è un anno, perché l'8-9 marzo facciamo un anno dalle chiusure, sono un po' stanchi, le misure sono spesso anche difficili da comprendere, come ha giustamente ricordato il dottor Laquanichi, proprio per questa differenziazione che abbiamo. La campagna vaccinale sta partendo, è un momento comunque di incertezza, di confusione, in cui è importante la saldezza del disegno.
Oh, adesso c'è un ascoltatore, Gianni da Bologna, che dice: io e mia moglie viviamo in due case diverse, in comuni diversi, possiamo andare a casa io da mia moglie e mia moglie da me? Allora, questa domanda la rivolgo al dottor Laquaniti, però nel frattempo abbiamo raggiunto Antonio De Caro, sindaco di Bari, nonché presidente dei sindaci italiani. Grazie della disponibilità, De Caro. Buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, mi pare che sia la prima voce che si è levata un po' in polemica, in contrasto con almeno una regola del nuovo DPCM, no, sindaco De Caro, che è questa di levare, che è stato levato il divieto di asporto dopo le 18 dai bar.
Una norma di cui non ci ha parlato nessuno stamattina, un'intera giornata a fare una cabina di regia e nessuno ci ha parlato dalla possibilità di togliere il divieto di asporto. Già oggi abbiamo problemi di assembramento. Con l'eliminazione del divieto di asporto delle bevande da parte di bar e altri locali che servono i drink, le cosiddette cicchetterie, è chiaro che stiamo favorendo l'assembramento, soprattutto dei più giovani, che è quella categoria che il governo dice di voler preservare attraverso ulteriori restrizioni che limitano la presenza a scuola dei ragazzi. Quindi si può uscire la sera dopo le 18 e fare l'asporto, però non si può andare la mattina a scuola in presenza. Mi sembra un controsenso e soprattutto lo ritengo uno sgarbo istituzionale non averne parlato stamattina e trovarlo ancora una volta, trovare una norma su un decreto di cui non si è discusso la mattina.
Quindi parlavamo proprio che è stata sottolineata la concertazione, il fatto di condividere da parte del ministro della Salute Speranza, di Draghi, della ministra Gelmini. Ne parlavamo adesso con il costituzionalista Celotto, si diceva appunto che un cambio di passo rispetto all'ultimo governo Conte era quello di voler condividere. Invece lei dice, sindaco De Caro, che insomma questa cosa non è stata.
Ho sempre condiviso tutto, solo che con l'altro governo e anche con questo governo alla prima occasione ci sono delle norme delle quali non veniamo messi al corrente. Io stamattina ho fatto tutto un ragionamento al contrario, ho detto va bene, se dobbiamo chiudere le scuole va bene, però tenete conto che siccome c'è la possibilità di fare l'asporto per quei locali che hanno una cucina e in realtà non sono dei ristoranti, perché ci sono tanti bar che hanno il ristorante, tenete conto che dopo le 18 ci sono gli assembramenti. Gli assembramenti poi portano i cittadini a chiedere maggiore sicurezza, maggiori controlli a chi li chiedono, ai sindaci che non hanno nemmeno la competenza sui controlli. Io stamattina ho detto che avrei chiamato il ministro dell'interno al prossimo assembramento e invece la risposta è stata che è stato allargato la possibilità degli asporti, nel senso che si può fare l'asporto anche dopo le 18. Ovviamente vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, gli assembramenti serali dopo le 18 in tutti quelli che sono i luoghi della movida, a Milano, a Roma, a Bari, a Torino, nelle città medie, nei comuni più piccoli. E quegli assembramenti ovviamente tendono ad aumentare l'indice di contagiosità, perché aumenteranno le possibilità di contagio, soprattutto tra i ragazzi, che sono gli stessi che non stiamo mandando a scuola perché li dobbiamo preservare dal contagio rispetto alle varianti che sono emerse in questi giorni.
Quindi lei dice questo è il paradosso. Faccio rispondere anche al dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, a proposito di controlli. Laquaniti, quindi sente la difficoltà di un sindaco che tutti i giorni è sul territorio, deve gestire una città.
Da questo punto di vista è difficile dare torto al sindaco De Caro, perché è chiaro che la norma dice che l'asporto è consentito, ma non è consentito poi consumare sul posto o nelle vicinanze. È chiaro che poi la tendenza dei giovani, ma anche dei meno giovani, perché noi in una città anche come Verona troviamo tranquillamente trentenni, quarantenni, che poi si fermano per momenti di non autorizzata convivialità. È chiaro che questo va a pesare ancora di più sulle forze dell'ordine, tanto quelle statali che quelle locali. Poi devo dire la verità che i sindaci da questo punto di vista ormai hanno delle polizie locali e municipali che in alcune città sono delle autentiche eccellenze. È chiaro che questa norma rischia di costringerci a un presidio del territorio massiccio, fermo restando che anche le ultime operazioni
fanno capire come anche le esigenze di sicurezza in questo momento riguardino anche e soprattutto, oltre alla pandemia, la tutela dell'economia. Abbiamo fatto operazioni nell'ultimo mese per quasi mezzo miliardo di euro, sequestrando beni a quelle organizzazioni che stanno lucrando sulla pandemia, che stanno approfittando delle situazioni di crisi. Quindi oggettivamente sì, è una norma, è una possibilità che indubbiamente rischia di costringerci a uno sforzo supplementare
superiore,
forse non avevamo bisogno.
De Caro, come conclude De Caro?
Favoriamo la movida ed è un problema per le forze dell'ordine che dovranno fare i controlli. Come si fanno a controllare tutti i locali che fanno l'asporto? Poi c'è il divieto di consumazione all'esterno. Io non ho mai visto qualcuno che acquista un cocktail col ghiaccio per portarlo a casa. È chiaro che se uno acquista un cocktail la sera, lo acquista per poterlo bere nei prezzi del locale. A questo punto riapriamo i locali e obblighiamo a servire le persone che sono al tavolo. Meglio i locali ordinati che le piazze disordinate. Ci metteremmo meno tempo a fare i controlli, le forze dell'ordine sarebbero più agevolate e soprattutto daremmo la possibilità ai ristoranti di stare aperti. Perché stiamo favorendo l'asporto e quindi gli assembramenti nelle piazze e non la possibilità di stare seduti al tavolo con tutte le distanze e gli elementi Chiaro. Legati alle restrizioni come nel periodo estivo.
Chiaro, quindi di PCM che arriva e problema che si trova. Vedremo nei prossimi giorni questa misura, appunto, se ci sarà anche qualcun altro, qualche altro collega, appunto, del sindaco De Caro di Bari che troverà difficoltà poi a gestire questa situazione. Grazie molte per l'intervento, sindaco Antonio De Caro, grazie e speriamo grazie insomma di riuscire a contenere la situazione, che questo, come dice lei, non provochi i problemi che stava elencando. Grazie al costituzionalista Anfonso Celotto, grazie al dottor Girolamo Laquaniti.
Sempre con piacere.
Grazie a lei.
Grazie, buona serata. Grazie. A questo punto pausa come sempre, breve pausa, per i vostri commenti continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, numero per WhatsApp, torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte perché un giorno non vorrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qui ve le racconto tutte in sintesi nella prima parte e poi le approfondisco alcune con gli ospiti. Abbiamo parlato del nuovo DPCM con il costituzionalista Celotto, con il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia Laquaniti e con il sindaco di Bari De Caro, nonché presidente dei sindaci italiani, che ha mosso la prima argomentazione, la prima obiezione a questo nuovo DPCM dicendo se è stato levato questo divieto di asporto dopo le 18 dai bar, questo crea assembramento e soprattutto non ce l'hanno detto stamattina, nessuno ce l'ha detta questa nuova regola. Fra l'altro vedo adesso anche che il sindaco di Sanremo si lamenta del fatto che c'è una zona di arancione rafforzato proprio a Sanremo, oltre che Ventimiglia. Poi ne parleremo quando ci colleghiamo direttamente con il festival. Adesso invece parliamo di scuola, che era anche appunto nell'argomentazione del sindaco De Caro, che dice come lasciamo che i ragazzi si assembrino dopo le 18 fuori dai bar, perché anche se non si dovrebbe consumare fuori dal bar la roba da asporto dopo le 18, poi dice finisce che la situazione poi diventa quella, e diceva allora perché si chiudono le scuole quando ci sono contagi alti. Il nodo scuola, per l'appunto, che è quello su cui si sono divisi i ministri ieri nella riunione con il presidente del Consiglio Draghi sulla possibilità di chiudere o meno le scuole nelle zone rosse. Sapete che ora è automatico quando c'è la zona rossa, le scuole di ogni ordine e grado vengono chiuse e fra l'altro per il resto invece il parametro è quello dei 250 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, allora anche in quel caso si chiudono le scuole. Poi il resto viene lasciato però molto all'autonomia degli amministratori locali, in particolare direi dei presidenti di regione. Ne parlo con Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Bentornato professor Giannelli.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, sentiamo Speranza che parla appunto delle zone rosse e delle scuole.
La variante inglese, in modo particolare, che lo ribadisco in questo momento è prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani. Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza.
Quindi sempre le scuole, insomma, un po' in difficoltà, già c'è la protesta via social, c'è Anita, la dodicenne famosa, appunto, che studia per terra fuori dalla scuola per dimostrare, insomma, che i ragazzi vogliono andare a scuola. Però, professor Giannelli, anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità oggi, Locatelli, ha confermato che la variante inglese contagia molto i giovani, anche se in modo non grave, però, insomma, cominciano a esserci focolai in varie scuole, addirittura in Emilia-Romagna c'è stato un più 70% di contagi a scuola.
Sì, ma infatti il punto che noi abbiamo sempre mantenuto è stato quello di rispetto per la posizione delle autorità sanitarie. Abbiamo sempre detto che le chiusure erano giustificate soltanto in presenza di argomenti e di argomentazioni ben fondate. Devo dire che mi sembra che queste condizioni ora sussistano, cioè effettivamente anche noi abbiamo contezza di un incremento del contagio nelle scuole e stanno piano piano prendendo anche quelle fasce di età che prima erano relativamente immuni, quelle dei più giovani, come diceva il ministro Speranza. Quindi è chiaro che di fronte a questo diciamo aumento della contagiosità, credo che non ci sia molta altra scelta che quella effettivamente di limitare la frequenza, diciamo ancorando questa decisione a dei parametri oggettivi, come è stato fatto. Questo lo ritengo un male purtroppo necessario.
Tra l'altro, professor Giannelli, c'è stata differenza tra le regioni, chi ha chiuso per molto tempo, ancora adesso come la Campania, altre che hanno tenuto più aperto. Questo crea anche un po' un divario di formazione e di opportunità, no? Tra le ragazze e i ragazzi delle varie regioni.
Questo assolutamente sì, e purtroppo bisogna ricordare da questo punto di vista che anche prima dello scoppio dell'epidemia ben sapevamo di divari di apprendimento esistenti tra i vari territori. Ricordo che il Ministero aveva preparato addirittura un piano per il contrasto a questa situazione che è stato accantonato proprio perché è esplosa l'epidemia. Quindi diciamo questo è un problema che ha sempre afflitto la nostra comunità scolastica. Con questa epidemia, con queste chiusure differenziate, purtroppo la situazione e le differenze si sono acuite. Questo mi fa dire ancora di più che bisognerà ripartire a settembre con una rilevazione di queste carenze, una rilevazione che deve essere fatta in modo oggettivo. Io ritengo che debba farla l'Imbalzi, e poi le scuole debbano invece affrontare un piano di recupero mirato per i loro studenti.
E sempre il sindaco De Caro, che ho avuto poco fa, ma oggi aveva parlato anche chiedeva dei criteri chiari per le chiusure delle scuole e poi chiedeva anche garanzia di aiuti alle famiglie, e su questo ha risposto la ministra per gli affari regionali Gelmini oggi in conferenza stampa dei congedi parentali.
Il governo accompagnerà le misure, solo quelle indispensabili e necessarie, di sospensione dell'attività in presenza, non solo con la didattica a distanza che andrà potenziata anche utilizzando le risorse del recovery plan, ma cercheremo di dare un supporto alle famiglie attraverso i congedi parentali. Sono molte le misure che sono scadute e quindi all'interno del decreto sostegno sono già in grado di dire che saranno stanziate risorse superiori ai 200 milioni per affrontare il tema dei congedi parentali.
Ecco, questa è almeno una notizia positiva per le famiglie, soprattutto per i più piccoli, le donne in genere, no? Che si ritrovano poi a dover stare a casa con i bambini più piccoli che non possono ovviamente stare da soli. Giannelli, un anno veramente vissuto pericolosamente, vissuto dolorosamente, insomma, un po' in tutto, purtroppo, e anche per quanto riguarda la scuola. No?
Sì, purtroppo sì, finché non ci libereremo, e credo che l'unico strumento a questo punto sia il vaccino, e da questo punto di vista io mi unisco al coro di quelli che dicono che si debba accelerare. A questo punto le chiusure delle scuole sono un prezzo doloroso che paghiamo per evitare, per limitare i contagi, però al tempo stesso, contemporaneamente, bisogna vaccinare il più possibile la nostra popolazione e bisogna assolutamente accelerare. Dobbiamo prendere l'esempio da Israele e dalla Gran Bretagna, e invece io vedo che stiamo andando troppo a rilento. C'è chi sostiene per lo scarso approvvigionamento di vaccini, forse c'è un problema di forza lavoro, di capacità di somministrazione, quindi di addetti al settore. Spero che questo problema venga affrontato quanto
soprattutto
prima.
Ecco, adesso che Draghi ha voluto mettere insieme protezione civile ed esercito, coordinarsi in un lavoro insomma ad ampio raggio. Vediamo come cosa succederà nei prossimi giorni. Grazie professor Antonello Giannelli, ricordo presidente dei presidi italiani. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, buonasera, grazie. Buon lavoro a tutti.
Per quanto io fugga torno sempre a te, che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene.
Diodato, canzone bellissima che ha vinto l'anno scorso, Fai rumore, che adesso è di nuovo sul palco di Sanremo come super ospite. Lo sentiamo, ci alleggeriamo un po' il cuore.
Questo silenzio innaturale tra me e te.
Speriamo che vinca un'altra canzone di grande qualità come questa. Intanto ritorniamo con i piedi per terra, perché anche questa notizia ha spiccato oggi, cioè che nel 2020, l'anno che è appena trascorso, c'è stato un record globale di cyberattacchi, di attacchi informatici in tutto il mondo. A livello mondiale sono stati 1871 quelli gravi, il 12% in più rispetto al 2019, con danni pari a livello economico a due volte il PIL italiano, cioè il prodotto interno lordo italiano. Ne parlo con Gabriele Fagioli, che è presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection del Politecnico di Milano. Fagioli, buonasera.
Buonasera.
E nel mirino la cosa grave è che sono finiti di questi cyberattacchi anche i laboratori di sviluppo dei vaccini, no? La documentazione relativa ai vaccini, Fagioli.
Sì, assolutamente. I dati che abbiamo raccolto come CLUSIT per l'anno 2020 dicono chiaramente, insomma, che c'è stato un aumento ulteriore degli attacchi. Evidentemente il settore sanitario è stato fortemente sotto pressione, e anche il settore della ricerca medica. Questo perché naturalmente dove c'è ricerca ci sono investimenti, dove ci sono investimenti ci sono soldi, e quindi i criminali ovviamente attaccano dove è possibile recuperare denaro.
Fagioli, per spiegare a chi ascolta perché questi attacchi, intanto in cosa consistono e perché fanno perdere così tanti soldi, addirittura due volte il PIL italiano, in che senso?
Beh, insomma, ci sono diverse motivazioni per cui si attacca. Quella largamente prevalente, quella che noi chiamiamo cybercrime puro, che fondamentalmente sono attacchi mirati a estorcere denaro fondamentalmente, e che non rientrano in altre categorie che sono tipicamente spionaggio e sabotaggio, l'attivismo che è legato più a temi etici e sociali o politici, e poi la guerra informatica, diciamo, fra stati. Queste due categorie, l'attivismo e la guerra, diciamo, cibernetica, sono casi limitati, per fortuna numericamente, anche se quando capitano molto gravi. Spionaggio e sabotaggio e cybercrime invece sono largamente diffusi e mirano proprio a recuperare denaro. Quindi si parla dalle tecniche di malware o di phishing, quindi tutto quello che è criptare i dati delle aziende o delle pubbliche amministrazioni e chiedere soldi per il riscatto, piuttosto che estorcere le credenziali e fare transazioni che non sono autorizzate, piuttosto che il vero e proprio spionaggio molto legato ai temi dei brevetti, tra cui anche i temi poi dei vaccini.
Ma allora, Fagioli, mi chiedo se sono così con strumenti così avanzati gli hacker, cioè quelli che fanno gli attacchi informatici, dall'altra parte la cybersicurezza, diciamo, è all'altezza, visto tutti questi attacchi record mondiale, globale?
Allora, negli ultimi anni il tema è sicuramente enormemente cresciuto di importanza, sia per la spinta legislativa e sia anche per l'attenzione mediatica, insomma, anche la vostra emittente spesso ne parla e vengo anche spesso, mi avete chiamato, questo dimostra attenzione sulla tematica e interesse.
Certo.
E le imprese, le pubbliche amministrazioni investono denaro, questo non c'è dubbio, sono in crescita gli investimenti, non sono ancora adeguati. Noi crediamo che in Italia ci siano due problemi: uno, una spesa troppo bassa in tecnologia, e soprattutto in sicurezza nelle tecnologie, questo è un tema storico, e dall'altra parte c'è pochissima disponibilità all'investimento delle start-up innovative in sicurezza, quindi poco investimento in ricerca e sviluppo. questi due elementi portano purtroppo a un giro di affari positivo troppo basso rispetto ad altri paesi europei.
Quindi, insomma, in pratica, per quanto riguarda l'Italia, dovremmo investire di più in sicurezza informatica, questo, investire di più.
In ricerca sicuramente, anche in tecnologia e moltissima informazione. Non dimentichiamoci che la pandemia, di cui si parlava anche pochi minuti fa, ha naturalmente un sacco di elementi gravissimi e tragici, ma dall'altra parte sta spingendo a un salto in avanti il nostro paese nell'uso delle tecnologie. La DAD da una parte è sicuramente un elemento difficilissimo per gli studenti, ma dall'altra parte, così come il lavoro remotizzato, permette a fasce enormi di popolazione di avvicinarsi all'uso delle tecnologie. Questo però deve essere fatto in modo sicuro, quindi quando parliamo di sicurezza informatica non è solo tecnologia, non è solo investimento di denaro, è tantissima formazione, e visto che siamo come emittente è bene sapere che esiste un mercato del lavoro in competenze di sicurezza informatica enorme, che ha necessità di competenze, sono ancora pochi gli studenti che vanno sulla strada della sicurezza informatica, chi lo fa trova lavoro molto velocemente guadagnando.
Bene, quindi ha dato anche un suggerimento per chi sta studiando, anche se per il momento didattica a distanza, questo potrebbe essere un indirizzo interessante e utile. Grazie Gabriele Fagioli, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata. Oh, intanto vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666. C'è per esempio questo ascoltatore che dice vedo spesso, a proposito di quello che diceva il sindaco De Caro, fuori dai bar, sulla soglia, persone che bevono, fumano e chiacchierano, ovviamente senza mascherina, dice Francesco da Genova. Poi invece un altro ascoltatore in contrasto dice le piazze sono all'aperto, i locali al chiuso, ancora dopo un anno non si è capita, non esiste una dimostrazione scientifica, dice nemmeno una dei possibili contagi all'aperto. Però certo, tante persone, tanti ragazzi insieme che parlano, magari un po' si sputacchia anche mentre si beve, si ride, si fa, e stare così vicini insomma non è molto positivo. Un altro ascoltatore che dice invece sono totalmente d'accordo col sindaco De Caro di quella polemica che appunto ha avanzato, che ha parlato proprio qui a Effetto Notte.
Lì si era fermato la polizia perché erano le 10:05. Io da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti all'Hotel Globo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito, mi hanno fermato. Ha detto: ma dove va lei? Ho detto: vado a ritirare gli abiti. Gli dice: a quest'ora? Ha detto: per forza, devo provare. Se non mi vanno bene, me le devono aggiustare. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano.
Insomma, un'Orietta Berti super ricercata dalla polizia lì a Sanremo, non l'hanno riconosciuta, magari si è anche un po' offesa. Questo sappiamo che è un Sanremo tutto particolare, vero Marta Cagnola, che lì sei? Ciao Marta.
Sì, buonasera, scusate la mascherina, ma sono in sala stampa, devo tenere la mascherina FFP2 da protocollo.
No, la tua voce è forte e chiara, non ti preoccupare.
Anch'io questa sera sono stata fermata, ma è stato un controllo di routine, insomma, stavo viaggiando per lavoro, stavo scendendo in sala stampa, quindi il controllo è stato un controllo molto semplice, non sono stata inseguita.
Meno
e
male.
Mi sono fidati, sì.
Marta, spero però che tu abbia degli yogurt, dei panini, dei pane a fette da qualche parte, perché Sanremo diventa anche lì zona arancio rafforzato con locali chiusi. C'è il sindaco di Sanremo, che vedo adesso delle agenzie, che si sta lamentando di queste restrizioni del presidente Toti. Ma in ogni caso, nonostante tutti gli ostacoli, le ipotesi, le polemiche eccetera eccetera, oggi si è alzato il sipario su Sanremo. Come è iniziato, Marta?
Allora, è iniziato con un discorso di Amadeus che ha detto: quest'anno il cuore batte più forte rispetto all'anno scorso. Si è fatto il segno della croce prima di scendere la scala, a mia memoria non ricordo una cosa del genere, e poi ha letto le ultime righe di una lettera che aveva scritto a un quotidiano: l'ho fatto con tutto me stesso, pensando a chi vive di musica, TV, spettacolo, al paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Poi un po' di gag con Fiorello sulla platea vuota, ci sono questi applausi registrati che cercano di dare un po' il ritmo alla serata.
Un po' all'americana, no? Aveva iniziato
con questi applausi registrati. Però c'è stata la gara dei giovani, sono arrivati in finale Gaudiano e Folcast, ora si riprende con la gara dei 13 big, ma prima c'è stata l'esibizione di Diodato.
Che
insomma,
bello, si è fatto sentire una parte della sua canzone che ha vinto l'anno scorso, bellissima.
Con un forte batticuore, in effetti.
Marta, senti, allora, meccanismo, ci sono in totale 13 campioni quest'anno a Sanremo?
Sì, 13 campioni, 13 questa sera, 13 domani sera, i giovani 26, 4 quindi. E 4, sì. Ovviamente adesso vedremo se rimarranno 26, perché c'è stato questo caso di positività di un componente dello staff di Rama. Bisognerà capire se questo componente dello staff è positivo. In questo caso probabilmente Irama dovrà ritirarsi perché dovrà affrontare la quarantena. Potrebbe essere sì.
Anche questi caso. Imprevisti nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. Beh, ci racconterai ancora meglio domani, Marta. Intanto buon divertimento e buona prima serata. Ciao Marta Cagnola.
A presto, a domani.
Ciao Marta. Ci sentiamo velocemente alle 22.